Allora, cari fratelli, sempre il Signore viene con una parola attuale, per aiutarci a vivere il tempo presente. Oggi è domenica, e cosa siamo venuti a fare qui? Siamo venuti a fare il pieno di verità, di misericordia, perché veniamo da una settimana difficile e quella prossima non sarà meno difficile, meno facile, più facile, non so come volete voi. Cioè, abbiamo proprio bisogno di questo incontro col Signore vivo. Allora, la prima cosa, riflettendo su questo brano, noi sapete che a mattina, il fuso orario non capisco più neanche dove sono, alla mattina a Camposanto Vecchio, nella cripta, noi abbiamo da alcuni anni abbiamo un santuario della parola di Dio che ricorda le grotte di Betlemme, dove San Girolamo è andato per sistemare meglio la traduzione dal greco al latino, nel momento in cui nell'impero non si capiva più il greco, c'era bisogno di una traduzione adatta. Questo deve aiutarci a capire che dobbiamo sempre stare attenti ai cambiamenti culturali che ci sono, non per svendere il Vangelo, ma per essere più efficaci e presenti di fianco all'uomo a cui oggi la parola di Dio è rivolta, cioè noi. Allora, io stavo pensando in questi giorni come poter parlare di questo Vangelo, come poterlo applicare a noi, quando in questo momento storico le tre grandi religioni monoteiste che fanno riferimento al medesimo padre della fede, che è Abramo, contraddicono questa parola. È veramente un dolore enorme, quello di cui siamo testimoni, cioè che il sangue dei innocenti è nelle mani di cristiani, di islamici, di ebrei, di persone che fanno riferimento, poi bisogna vedere se davvero sono fedeli al loro credo, ma è un dato certo che noi in questo momento stiamo versando sangue innocente. In questo momento è più evidente. Però ricordatevi sempre quello che Santa Teresa di Calcutta diceva tanti anni fa. Ho avuto il dono di essere presente a un incontro che si fece nello stadio di San Siro, dove non solo vanno i cantanti, Baglioni, quelli lì. Era venuta anche Madre Teresa di Calcutta in un incontro sulla vita, e lei aveva detto, piccolina, in un inglese che si capiva benissimo, diceva: una nube di bambini abortiti chiede al Signore facci giustizia, milioni di bambini abortiti. Quindi il fiume di sangue innocente non è una cosa recente, attraversa la nostra storia. Ora, come mai questo Vangelo? Avete ascoltato che in queste domeniche la parola di Dio, ci sono sempre questi farisei, questi erodiani, cioè questa gente che va da Gesù per fargli delle trappole, dei trabocchetti, fare delle domande dove c'è sempre un veleno per giudicare Gesù e farlo fuori, perché Gesù diceva lui è la verità, non è che la diceva, la incarna, lui è la via, la verità e la luce, la vita. Quindi l'episodio precedente aveva chiuso la bocca ai Sadducei, Siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 22, andatevi a leggere il Vangelo di Matteo, leggerete che i Sadducei, che erano i liberal del tempo, quelli che così insomma la sapevano, insomma, che andavano a compromesso con la cultura, perché loro avevano il dialogo con la cultura, allora dicevano che non c'è la resurrezione. Quindi il 70% di qui presenti siete Sadducei, però non ci credete nella resurrezione. Credete un mucchio di balle, ma non nella resurrezione. Sadducei vanno da Gesù e lo prendono in giro. È proprio il modo di fare che hanno le elite culturali. Questi dell'elite, quando incontrano, ti disprezzano, ti fanno delle domande stupide. E gli fanno il famoso episodio di quella vedova che ha avuto 7 mariti, nessuno gli ha dato discendenza, dice: quando morirà, di chi sarà marito? È proprio una presa per i fondelli, capite, no? E Gesù gli dà una bella risposta. Allora i farisei, che erano nemici dei Sadducei, immaginatevi che regò, vanno da Gesù per metterlo alla prova. Interessante, lo vogliono mettere alla prova. Con che domanda? Nella legge qual è il grande comandamento? Ora, figuratevi se i farisei non sapevano qual era il grande comandamento. Il pio ebreo ogni mattina inizia la giornata dicendo: ascolta Israele, che è lo Shema, nucleo centrale della fede del popolo di Israele. Ascolta, ascolta, il Signore nostro Dio è uno, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso. Quindi la sapevano benissimo. Ma fratelli miei, pensate che l'Islam nel Corano, adesso molti non l'hanno letto, ma vedrete che entro un paio d'anni sarà reso obbligatorio, dove vi faranno le domande, quindi il Corano lo leggerete tutti, non preoccupatevi, e dovrete rispondere alle domande. Allora, nel Corano si dice che Dio è il misericordioso, giusto? Dico del misericordioso. E i 5 pilastri della fede islamica comprendono la carità ai poveri. Quindi tutti noi bene o male desideriamo, ma qual è il problema, fratelli? Con le proprie forze è possibile compiere lo Shema, amare Dio sopra ogni cosa? Il Vangelo ci ha già illuminato nel famoso Vangelo di qualche domenica fa, degli invitati al banchetto. Gli amici, erano amici questi, il re invita questi qua al matrimonio, al pranzo nuziale, e non ci vanno. Perché? E uno aveva comprato un campo, quell'altro aveva una... Cioè, alla fine avevano tutte delle scuse plausibili. Ma qual era il problema? Che Dio veniva dopo. Dio veniva dopo. Mi ricordo quando ero seminarista a San Giuseppe Operaio, che è su Viale Martiri della Resistenza, dedicato ai curati che erano vissuti lì, no? Perché per stare lì bisogna essere forti. Su questo stradone dove la polizia accompagnava gli ultras a piedi dalla stazione fin là, ho visto una volta si sono fermati un signore e una signora, non so se giocava il Torino, adesso non so bene. E io ero in chiesa, ho visto questi qua con la sciarpa, granata, tutti lo zaino, sono entrati, era domenica, no? Hanno fatto il segno di croce, hanno acceso la candela perché vincesse il Torino, penso, e poi sono andati allo stadio a fare la vera celebrazione domenicale, no? Sapete che anche il calcio ha un rito, ci sono i rituali, ci sono tutte delle cose, no? Fanno i canti anche lì. Adesso la comunione non sono ancora certo, però c'è tutta questa liturgia. Ma avevano così un po' di questo senso religioso, ma sicuramente veniva prima il calcio. La domanda è: che cosa viene prima di Dio nella tua vita? Ce n'è, ce n'è. Quindi, come puoi mettere Dio prima degli affari o prima delle cose che tu ritieni fondamentali nella tua vita? Ma poi, come puoi amare tua suocera? No, perché adesso il nemico che l'ha, ma tua suocera, che quando viene a casa tua ti sposta il vaso di fiori sulla scala, che tu hai studiato, perché le donne hanno una capacità organizzativa che noi maschi siamo assolutamente incapaci. Quindi quel vaso era messo lì perché c'era tutta una scena, quella viene e lo sposta. Ma cosa? No, no, ma parlo di casi concreti, no? Quando mi hanno chiesto di scrivere, di dare la stampa di alcune omelie, ho messo nell'anticipazione, nelle precauzioni per l'uso, ogni riferimento è assolutamente realmente accaduto, quindi non è che racconto delle fatte. Allora, amare tua suocera, amare il tuo collega ruffiano che ti ha rubato il posto che ti competeva per gli anni che avevi fatto, cioè, e questo ti passa avanti, c'ha una lingua che strifia per terra e quindi gli ha dato il posto. Cioè, amare tuo fratello che ha fatto firmare tuo padre, intanto che moriva gli ha preso in mano la birra, gli ha fatto firma qui e si è portato via tutto e a te niente, anzi ti ha chiesto anche i danni, perché non è che te lo ti ha rubato, ti chiedi danni. Come fai? Con tutta la tua buona volontà non puoi. Allora, fratelli, lo Shema è una utopia, non esiste. Per questo Dio ha mandato suo figlio Gesù Cristo per compiere questa parola che è la vita. La vita. Sapete che i comandamenti hanno un prologo, sono le 10 parole di vita, e dice il Signore, consegnando le tavole a Mosè: fai questo e vivrai, fai questo e sarai felice. Ora, fratelli, non è facile questo, anzi, certe volte è impossibile. Quindi è inutile che ci scandalizziamo degli altri. Cominciamo a guardare noi. Noi. Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha mostrato nella sua umanità che è possibile amare non solo il prossimo, ma il nemico. Perché, fratelli miei, i farisei, che Gesù appena li vedeva gli dava delle bastonate a non finire, nei confronti dei farisei Gesù ha detto: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. La miseria già non ce la fanno loro. E cosa vuol dire superare la giustizia dei farisei? Vuol dire amare il nemico. Amare il nemico. Questa è l'esperienza cristiana. Vi ho sempre raccontato Don Divo Barsotti, grande mistico della Chiesa degli ultimi decenni, era missionario a Taiwan, me l'ho sempre raccontato, lo ripeto perché tanto non vi ricordate mai niente. Dice, c'era un gruppo di giovani che andava alla parrocchia per diventare cristiano e venivano in questi incontri di catechesi. Un giorno non si vedono più, passano diversi incontri, non ci sono. E un giorno Don Divo Barsotti era per strada e ne incontra un paio di questi qui. Gli dice: ragazzi, ma perché non venite più agli incontri? E gli ha detto: padre, come si fa ad amare i nemici? Come? È troppo difficile. Allora Don Divo gli ha detto: no, non è che è troppo difficile, è, te l'ho già detto, dovete dirlo, impossibile. È impossibile, non puoi amare il nemico, perché o hai preso la sindrome di Stoccolma, sapete, no? Quando quelli la riprendevano e poi difendevano quelli che li tenevano prigionieri, o tu sei diventato pazzo, perché noi abbiamo un istinto di conservazione, per cui la legge del taglione era già un tentativo di arginare la violenza, perché occhio per occhio, dente per dente, non è che se uno ti ha cavato un occhio tu gliene cavi due, uno, poi basta. Ma la giustizia, a cui corrisponde il desiderio profondo del nostro cuore, è amare chi ti toglie la vita, dare la tua vita a chi ti perseguita. E poi ti dice: non è possibile. Allora, ecco che Gesù sulla croce ha iniziato quello che sembrava impossibile per gli uomini. Gesù sulla croce muore nella sua umanità. I chiodi perforano la sua carne, non certo lo spirito. Ma sulla croce Gesù dice: con me, in me, è possibile compiere il desiderio inaudito che hai nel cuore, che è amare nella totalità, non apart-time, ma non come un moralismo, come un cedere se stessi al Signore. Per questo dirà San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Per questo che il cristianesimo, l'esperienza cristiana, non è un moralismo. C'è una cosa che devi fare, dove, la morale kantiana, il dovere per il potere, il dovere, quindi devo fare, no, non è possibile questo. È possibile se tu accogli questa parola di Dio, che deve essere scandalosa, deve essere inaudita, deve essere impossibile. Quando la Vergine Maria, lei vera donna ebrea, accoglie l'annuncio dell'arcangelo, la parola di Dio è entrata in lei per mezzo dell'ascolto dell'orecchio ed è rimasta incinta di Gesù Cristo per opera dello Spirito Santo. Dice: ma questa è una leggenda. No, questo è vero. Perché? Perché si può compiere anche in te, se tu ascolti. Ora, fratelli, chi è che ascolta? Nessuno. Nessuno. Poi dopo alcuni anni di bombardamento di menzogne, chi è che ascolta? Ascolta più nessuno. Ma ascoltare, chi è che ascolta? Chi è umile. Io l'anno scorso, alla novena di Natale, mi ero messo con i bambini e ho raccontato alcuni piccoli episodi del pastore, dell'angelo. Leggevo un libro, durava 3 minuti. E mi ricordo che alcuni hanno fatto delle foto ed era meraviglioso vedere i bambini in cerchio che ascoltavano, qualcuno pancia in giù così, gli altri con la bocca aperta. Certo, bisogna anche vedere come gliela racconti la storia, no? Perché? Però c'era una sintonia, un'empatia con i bambini che mi veniva da piangere a vedere come loro ascoltavano. La fede arriva a noi per mezzo dell'ascolto, ma ha bisogno di essere nutrita. Per questo, fratelli miei, noi abbiamo nei 10 comandamenti uno che dice: il terzo, ricordati di santificare le feste. Cioè, il giorno del Signore è il giorno in cui noi ci ritroviamo per accogliere questa parola di Dio che si fa carne in noi mediante l'Eucarestia, il corpo e il sangue di Gesù. Questo è un comando che ci ha lasciato Gesù. Cioè, non ci ha detto: if you want, se tu vuoi, puoi venire a messa ogni tanto, vieni quando ti senti, come è successo alcuni giorni fa, io mi porto dentro una sofferenza interiore allucinante, parlando con un prete anziano della nostra diocesi, di cui, diciamo, questo qua, quanti anni ha, chissà quante, mi parlava della situazione giovanile e mi diceva: nella mia parrocchia non vengono più i giovani, e forse perché abbiamo insistito troppo col sesto comandamento. Io dico: sesto comandamento, non mi ricordo più qual è. Ah sì, non commettere atti impuri. Vi ho sempre raccontato la spiegazione che mi ha dato una bambina di terza elementare di questo comandamento, perché le maestre erano terrorizzate. Avete presente, quando io parlo di quelli con i capelli bianchi, quando ti spiegavano il sesto comandamento, vedevi già che usciva la bava dalla bocca, no? Tutto il gronda, una roba che ti si piazzava sullo stomaco. Allora le catechiste, non sapendo bene come raccontarla, mi hanno detto: Don Pietro, vieni tu a spiegare ai bambini. Vabbè, vado. Li guardo questi bambini e dico loro: sentite un po', ma secondo voi cosa vuol dire non commettere atti impuri? Alza la mano una bambina, la più lontana dalla chiesa, i genitori gliene fregava niente. Alza la mano una bambina e dice: secondo me vuol dire non uccidere uno dentro. Io ho detto: vai subito a fare la cresima. Cioè, mi ha dato una spiegazione pienamente ragionevole, per niente morbosa, e così profonda, che ho detto: questa l'ha illuminata il Signore. Non uccidere uno dentro di lui. È impressionante. Allora, sapete qual era l'escamotage? Lo dico perché, guardate, è la conferma della devastazione che c'è oggi nella Chiesa. Ha detto, ho chiamato i giovani, ho detto: sentite ragazzi, dai, mettiamoci d'accordo, facciamo così, venite almeno una volta al mese a messa. Io lo guardo: una volta al mese? Cosa stiamo? Stiamo svendendo il prodotto? Voi avete mai sentito dire che i pezzi di ricambio della Folletto sono in saldo? Mai. Tu compra l'aspirapolvere, poi vedi cosa costano i pezzi di ricambio. Ed è un aspirapolvere. Cioè, l'esperienza cristiana fondamentale della nostra vita, che è l'Eucarestia, cioè, facciamo un accordo una volta al mese. Ma stiamo scherzando? Io ho guardato quest'uomo negli occhi e ho detto: ma cosa stai dicendo? Poi mi sono anche fermato perché non potevo credere. Allora gli ho detto: guarda, mi dai la prova, di cui ero già convinto di questa cosa, che i primi che sono stati contenti quando hanno fatto il lockdown e non si poteva andare a messa sono stati i preti. Questo è il dramma. Fratelli, questo è il dramma. Allora, dov'è che c'è speranza? Io lo dico perché viene gente qua da tanti posti, dico: ragazzi, qua bisogna ripartire dalle famiglie. Non ce ne sono più. Beh, sa, mettiamoli su con lo scotch, facciamo qualcosa. Dovete essere voi testimoni di questo amore, di questa misericordia. Ecco perché noi abbiamo i bambini qua. Dice: ma cosa vuoi che capiscono? I bambini capiscono più di te. Quando vanno a casa, dice: ma cosa ha detto il prete? Loro trac, dicono tutto. Così come i bambini quando vengono al catechismo dicono: come va in casa? E il papà e la mamma continuano a litigare, quindi me lo dicono subito. Se voi, fratelli, vi nutrirete senza, con un desiderio del cuore, vedrete che il Signore porterà a compimento quest'opera. È certo che per poter accogliere questa parola e farla radicare in noi c'è bisogno dell'umiltà. Siccome di umili qua non ce n'è neanche uno, cosa fa il Signore? Ci va educando. Perché vi ricordo che per entrare nel Regno dei Cieli la porta è stretta e bassa. Quanto è larga la porta che conduce e la via che conduce alla perdizione, e quanto è stretta e angusta la via che conduce alla vita eterna. Angusta, stretta. Perché? perché Gesù Cristo è Lui che ha aperto questa porta per mezzo della sua croce. Noi predichiamo Cristo crocifisso risorto, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, coloro che si è messo il nunzio apostolico, che si è messo il crocifisso in tasca, ma per cortesia, ma che vada a vendere al mercato il prezzemolo. Una cosa vergognosa, fratelli, vergognosa. Guai a chi, dice, si scandalizza della croce di Cristo, guai, perché è la strada della salvezza. E sapete come fa il Signore per salvare questa generazione? Ci chiama noi a salire sulla croce, con Lui. Con Lui. Per questo, fratelli, è possibile rimanere nella propria storia senza più scappare, accettando le umiliazioni, le prove, le difficoltà, accettando di diventare vecchi, non chiamando il medico a farti la punturina, sostenuto dai sacramenti, perché da soli, fratelli, non ce la possiamo fare, dai sacramenti e della benevolenza dei fratelli. Per questo, siccome noi siamo qui per pura misericordia, questo luogo deve diventare un luogo dell'accoglienza, della fraternità, di tutti quelli che si sono sentiti esclusi o sbagliati, perché il Signore ci ama. E allora solo così, fratelli, possiamo avere speranza, perché niente attualmente sembra dirci che non ci sarà una guerra nucleare. Due portaerei atomiche grandissime sono nel Mar Mediterraneo e non hanno certi confetti, e gli altri uguale. E voi sapete chi c'è dietro questa cosa? Il demonio, sia ben chiaro. Questa è una guerra spirituale del demonio contro l'umanità. E noi abbiamo bisogno di attaccarci seriamente alla Vergine Maria, all'Eucarestia, rinnovando gesti di carità, di perdono. Voi dopo questa Eucarestia non potete andare a casa e continuare a litigare. Mettiti in ginocchio davanti a tuo marito e tua moglie e chiedigli perdono. Chiedigli perdono. Dice, ma non so di cosa perdonare. Guarda, io quando vengono a me a confessarsi dico, guarda, è inutile che dici, fai questa cosa. Mi appello alla clemenza della corte. E basta, che devi dire? Siamo tutti poveri peccatori, ma Cristo è venuto per salvarci. Fratelli, ecco perché possiamo uscire fuori da questa Eucaristia e andare incontro a questo tempo oscuro, buio, di terrore. Pensate che per aiutarci a stare bene, quei delinquenti che ci dominano culturalmente hanno imposto ai bambini questa cagata di Halloween. Perché non mi direte mica che è una roba di speranza questa qui, eh? È una roba allucinante. E tutti, che bello, le zucche. Noi a Piacenza, meno male che ce le mangiamo, eh? Anzi, cominciate a tagliare delle zucche, fate delle cene a base di zucca, fate capire ai bambini. Noi non dobbiamo avere paura, eh? Noi non abbiamo, già di mostri ce ne sono in giro al governo, tanti di mostri. Per questo che noi celebreremo la festa dei santi, mi raccomando, tromba, tromboni, poi un robo che apriamo le finestre. Quando facciamo When the Sand Marching In, mi raccomando, con rullante tutto. Deve essere una festa, perché il Signore ci va preparando questa festa nel cielo. Ma poi il 31 pomeriggio abbiamo organizzato una festa per i bambini, festa di tutti i santi, perché questa è la nostra fede. I mostri ci rimangono, quelli che vanno all'inferno. Noi vogliamo andare in paradiso. Quindi questa è la cosa per cui noi ci diamo da fare, fratelli. Sì, siamo una minoranza. Sì, loro hanno una grande forza. Ma noi abbiamo l'amore di Cristo. Non dobbiamo aver paura. Non dobbiamo avere paura, fratelli. Questo pomeriggio ho chiamato il professor Rizzi, che è un filosofo storico, che verrà a fare un incontro alle 18 per parlarci di queste forme di satanismo, di queste robe. per aiutarci, dandoci anche degli strumenti culturali, perché qui oramai la battaglia è questo livello. Bisogna formarsi, dobbiamo avere delle parole, un'intelligenza per capire cosa sta succedendo. E lo scopo di lavoro che facciamo in questa parrocchia. Ho finito, scusate se sono stato lungo, volevo essere più breve, ma non ci riesco mai. Pregate per la mia conversione. Sia lodato Gesù Cristo.